Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. Undicesima puntata. Garibaldi conquista la Sicilia.
Il 24 gennaio del 1860 Giuseppe Garibaldi si sentiva felice. Si era appena sposato con la giovane e graziosa marchesina Giuseppina Raimondi, di cui era innamorato come un ragazzino. Alla fine della cerimonia ricevette un biglietto che in un attimo annichilì la sua gioia. Tra la sorpresa generale mostrò alla sposa il biglietto che rivelava una tresca con un altro uomo. Giuseppina ne confermò il contenuto. Volarono parole grosse. Puttana, brutale soldato. Garibaldi avrebbe addirittura cercato di colpire la ragazza con una sedia. È probabile che le cose non siano andate proprio così, anche se alcuni tra i primi biografi così le hanno raccontate. Il biglietto giunse sicuramente qualche giorno dopo il matrimonio, ma si preferì fingere che l'eroe, come scrive lo storico Alfonso Scirocco, non avesse avuto il tempo di accorgersi di aver conquistato una fortezza già espugnata da altri, in modo da rendere più semplice la richiesta di annullamento del matrimonio. La marchesina era incinta di un altro uomo. L'onore dell'eroe era stato ferito gravemente. Se il matrimonio fosse stato felice, forse Garibaldi non si sarebbe buttato in un'avventura così gonfia di rischi come la spedizione dei Mille. Nel 1860 la situazione internazionale era propizia ai disegni di espansione di Savoia. Come abbiamo già visto, al tavolo delle trattative della guerra di Crimea, al fine di isolare diplomaticamente Ferdinando II, Cavour aveva biasimato l'assenza di libertà nel regno delle due Sicilie. Il deputato liberale inglese William Gladstone, in un pamphlet del 1851, aveva denunciato le penose condizioni delle carceri del regno del Sud, che egli definì la negazione di Dio eretta a sistema di governo. In verità le prigioni napoletane, per quanto pessime, non erano peggiori di quelle piemontesi. Come ha scritto Gigi Di Fiore, a 40 anni da quelle denunce, lo stesso Sir Gladstone dovette ammettere di non aver mai visitato di persona le carceri borboniche. Il governo inglese, guidato dal liberale Lord Palmerston, era avverso ai Borboni di Napoli e favorevole alla creazione di uno Stato italiano schierato su posizioni liberali per bilanciare il potere francese nell'area mediterranea. L'ostilità degli inglesi verso il Regno del Sud dipendeva in parte dal loro anticattolicesimo. C'erano però anche ragioni economiche e politiche. Ferdinando II, nel 1836, aveva deciso di cedere a società francesi, estromettendo gli inglesi, l'estrazione e la vendita dello zolfo siciliano. Il re, inoltre, non aveva partecipato alla guerra di Crimea in nome dei buoni rapporti con i russi e aveva impedito che le navi inglesi, nel corso del conflitto, facessero scalo nei porti del regno. Nello stesso periodo in cui si erano svolti i plebisciti in Toscana ed Emilia, Garibaldi aveva dichiarato che sarebbe partito per conquistare la Sicilia se l'isola si fosse trovata in aperta ribellione. Il 4 aprile, Francesco Riso, un uomo di umili origini, aveva diretto un moto insurrezionale a Palermo e, dopo essere stato ferito, era morto in ospedale. L'insurrezione fallì, ma ferventi mazziniani come Rosalino Pilo e Giovanni Corrao avevano deciso di riaccendere quei focolai rivoluzionari per spronare l'eroe dei due mondi a intervenire. Garibaldi, informato dell'andamento dei moti dei missari siciliani, tra cui Francesco Crispi, si risolse a intraprendere l'impresa. Cavour temeva gli esiti imprevedibili di una simile operazione, ma conosceva anche i pericoli che sarebbero derivati dal soffocare il generale entusiasmo verso il progetto di Garibaldi. Egli si incontrò con Vittorio Emanuele II a Bologna per prendere consiglio. Non si conoscono i particolari del colloquio, ma lo statista e il sovrano decisero di lasciar partire la spedizione. Garibaldi poté procedere con calma all'arruolamento di oltre 1000 uomini, quasi tutti cacciatori delle Alpi, col tacito benestare del governo di Torino. La massoneria raccolse soldi e armi. Cavour faceva il doppio gioco. Ordinava la requisizione di armi e munizioni destinate ai garibaldini, e poi ne faceva inviare altre. Come risulta dalle memorie dell'ammiraglio Persano, il conte aprì a Napoli, presso il banchiere De Gas, il credito di 1 milione di ducati, allo scopo di finanziare i suoi agenti segreti. La compagnia navale Rubattino, di cui il governo sardo era azionista, si fece, detto tra virgolette, rubare 2 navi da Nino Bixio, il più prestigioso tra gli ufficiali di Garibaldi. Questa volta non si andava allo sbaraglio come nel caso di Pisacane. C'erano amici potenti ad appoggiare l'impresa.
Come è noto, il 6 maggio Garibaldi partì da Quarto, vicino a Genova. Non tutto era andato per il verso giusto, perché le barche che dovevano portare le munizioni erano sparite. Fu quindi necessario sbarcare a Talamone, in Toscana, per fare il rifornimento. Garibaldi mandò 80 uomini verso l'Umbria per far credere di voler marciare su Roma e riprese subito la navigazione verso la Sicilia. L'11 maggio sbarcò a Marsala, vicino a Trapani, dove fu accolto, come testimoniato da Giuseppe Bandi, con una certa freddezza dalla popolazione. Forse Garibaldi aveva ricevuto informazioni precise e sapeva che Marsala non era presidiata dalle navi borboniche, oppure fu semplicemente fortunato. I napoletani arrivarono troppo tardi ed esitarono a far fuoco per non colpire 2 navi da guerra inglesi che si trovavano ancorate al porto. Si ebbe così il tempo di completare lo sbarco e i borbonici si accontentarono di catturare le 2 navi, il Piemonte e il Lombardo, che si era arenato, e di sparare un po' di granate sul molo senza peraltro colpire neanche un volontario. Successivamente Garibaldi si recò a Salemi, dove si proclamò dittatore della Sicilia. Proclama di Salemi, 9 maggio. Il 14 maggio si combatté la battaglia di Calatafimi, vicino al famoso tempio di Segeste. I garibaldini si scagliarono con impeto sul più numeroso esercito borbonico, che fu costretto alla fuga. Fu proprio il mito della sua invincibilità, unito alla pavidità del generale borbonico Landi, nonché alle 1000 deficienze della macchina da guerra napoletana, a favorire il successo di Garibaldi. Secondo Giacinto De Sivo, uno storico filo borbonico dell'epoca, Landi era stato corrotto con la promessa di 14.000 ducati d'oro che non ricevette mai. Quel che avvenne in Sicilia è stato ben riassunto da Giordano Bruno Guerri. La popolazione aveva salutato Garibaldi in ogni paese come l'uomo del destino, che avrebbe fatto scomparire ingiustizia e povertà. Veniva a galla una mentalità italiana incancrenita nel sud, formata da secoli di rassegnazione. La soluzione dei mali poteva arrivare solo dall'esterno, e quanto più appariva difficile e stravagante, tanto più era miracolosa e meravigliosa, in grado di risolvere tutto in un momento. La vittoria di Calatafimi, come anche Garibaldi riconobbe nelle sue memorie, pur di scarso rilievo per quanto riguarda le perdite inflitte al nemico, ebbe sotto il profilo morale un valore immenso, poiché aveva incoraggiato le popolazioni e demoralizzato l'esercito borbonico. A questo punto, tra i 1000 e i 2000 siciliani, credendo di perseguire la semplice indipendenza da Napoli e persuasi dalla promessa del dittatore di dividere i latifondi e distribuire le terre, si arruolarono nel suo esercito. Il 27 maggio i garibaldini attaccarono Palermo. La città era ancora cinta dalle mura medievali ed era difesa da almeno 15.000 uomini. Garibaldi, dopo aver attirato con alcuni stratagemmi gran parte dei soldati nemici lontano dalla città, facendogli credere di volersi dirigere verso Corleone, scatenò un violento conflitto a fuoco in cui le camicie rosse diedero una grande dimostrazione di valore. Alla fine Porta Termini fu sfondata a cannonate e i garibaldini entrarono in città. Dopo alcuni giorni di combattimento, i borbonici, anche a causa dell'insurrezione dei palermitani, che avevano eretto numerose barricate, decisero di ritirarsi. I garibaldini si impadronirono di 5 milioni di ducati dal Banco di Sicilia, appartenenti per lo più a depositi di privati cittadini, che videro azzerate da un istante all'altro le proprie risorse patrimoniali. Lo sviluppo della spedizione fu reso così molto più agevole. Per conquistare il popolo siciliano, nonostante il suo violento anticattolicesimo, Garibaldi non esitò a celebrare la festa palermitana di Santa Rosalia e al pontificale del Duomo
giunse al punto di sedere sul trono reale in camicia rossa, rivendicando il legato apostolico tradizionalmente tenuto dai governanti di Sicilia. Cavour allora capì che l'operazione poteva avere successo e non impedì più l'invio di armi e la partenza di rinforzi. I 1000 diventarono rapidamente 20.000. Il governo sardo inviò i nuovi soldati sistemandoli su navi di copertura. Per promuovere l'annessione dell'isola al regno di Sardegna, Cavour inviò in Sicilia Giuseppe La Farina, che, come abbiamo già visto, era stato tra i fondatori della Società Nazionale. La Farina aveva favorito la spedizione dei garibaldini, consegnando loro un migliaio di fucili prima della partenza da Quarto. Garibaldi però non voleva intromissioni e gli disse di essere venuto a combattere per l'Italia e non per la sola Sicilia. Così diede ordine di cacciarlo dall'isola senza complimenti. Era una dura risposta all'ingerenza di Cavour. In Sicilia erano i baroni a comandare e solo con loro aiuto l'operazione dei 1000 sarebbe potuta riuscire. Essi avevano subito appoggiato Garibaldi nella speranza di liberarsi dei Borbone, che avevano declassato la Sicilia con tutti i privilegi che deteneva quando re Ferdinando IV, protetto dagli inglesi, si era rifugiato a Palermo, per sfuggire a Napoleone. La leva obbligatoria, istituita da Garibaldi in una Sicilia abituata all'esenzione, era stata quasi un flop e senza l'intervento dei baroni, che favorirono i reclutamenti, avrebbe prodotto risultati ancora più scarsi. Garibaldi aveva promesso la terra ai contadini, ma poi aveva mantenuto poco, limitandosi ad assegnare terre statali ai combattenti. Le masse, però, di loro spontanea iniziativa, cominciarono a scagliarsi con feroce violenza contro i latifondisti. L'episodio più noto accadde tra il 29 luglio e il 4 agosto nel paesino di Bronte, ai piedi dell'Etna. Qui i contadini avevano ucciso 16 persone, tra cui due bambini, mettendo in grave pericolo gli interessi dei latifondisti e degli inglesi, che possedevano le terre donate a Nelson nel 1799 da Ferdinando IV. Garibaldi non poteva deludere proprio coloro che avevano favorito la sua impresa. Il 6 agosto arrivò Nino Bixio, con due battaglioni di bersaglieri, e i moti furono repressi con arresti di massa e fucilazioni. Circa due settimane prima, il 20 luglio, si era conclusa la battaglia di Milazzo. Alcune navi da guerra borboniche erano passate coi garibaldini e avevano aperto il fuoco contro la città. La battaglia durò circa 8 ore e il trionfo finale fu ottenuto a caro prezzo. La somma dei garibaldini morti e feriti è stimata tra i 1000, secondo Garibaldi, e 650, secondo Giuseppe Bandi. Le perdite borboniche, invece, erano state di gran lunga minori. Ad ogni modo, l'intera Sicilia, eccetto le fortezze di Messina, Augusta e Siracusa, giaceva sotto il controllo di Garibaldi. Era giunto il tempo di varcare lo stretto, con un esercito molto più grande e potente.